compagni mi hanno chiesto di fare un intervento focalizzato un po' sul discorso delle donne e io sono completamente d'accordo con Viviana che non si può fare un intervento guardando esclusivamente solamente il job act, si deve come fare come se ci fossero due storie differenti, quella degli uomini e quella delle donne. Mentre invece quello che vorrei centrare e cercare di guardare da un'altra prospettiva, che è proprio quella, e prendo spunto dalla, soprattutto dal lavoro che ha svolto Silvia Federici, che è una militante femminista, attivista, che negli anni 70 faceva parte del movimento internazionale per il salario e il lavoro domestico e che oggi studia e lavora molto sui processi anche di globalizzazione, cercando proprio di guardare quello che succede alle donne e quello che succede alla riproduzione, che è il lavoro che da sempre è stato affidato dalle donne, alle donne. Per questo vorrei partire però da un concetto che è importante, proprio che il capitalismo ha un'organizzazione del lavoro che è caratterizzata su due aspetti. Uno è quello della produzione delle merci e un'altra quella che è la produzione della forza lavoro per il mercato. Le donne realizzano la forza lavoro, la produzione di forza lavoro per il mercato e la loro discriminazione sta nel fatto che questo lavoro è reso completamente invisibile, non è retribuito, non è pagato, è come se non esistesse, non fosse funzionale al mercato. Il capitalismo è bravissimo nell'occultare i sistemi di sfruttamento e facendoli apparire come naturali, come se questo fosse una vocazione del genere femminile e di conseguenza questo è il tipo di lavoro che le donne svolgono. E quindi però questa creazione di invisibilità poi lo attua in tanti settori e vediamo che questo crea differenze tra le persone, sono le differenze su cui si poi si pascia il capitalismo. Vorrei ben precisare, non è che le differenze non esistono, le differenze esistono e credo che nessuno voglia una società senza differenze. La capacità della donna di procreare è una differenza che è caratteristica soltanto delle donne, però quello che c'è è che assolutamente non è tanto la diversità ma la gerarchizzazione delle diversità, quindi il fatto che a un certo punto queste diventano una forma di discriminazione, di svalutazione, di subordinazione ed è come sempre stato vissuto il lavoro di riproduzione. Appunto la Federici ha studiato parecchio il lavoro di riproduzione facendo un bellissimo libro che è stato pubblicato recentemente anche in italiano che vi consiglio di leggere, che è Il Talibano e le streghe, che proprio ricostruisce la storia delle donne nel periodo di transizione dal feudalesimo al capitalismo. E proprio e lei dice che la separazione tra produzione e riproduzione permette al capitale di introdurre profonde divisioni all'interno del proletariato che garantiscono un maggiore controllo su di esso. E inizia proprio con la differenziazione tra personalità maschile e personalità femminile, cioè mettendo che proprio nella sua fase, prima fase storica, incomincia a fare una selezione all'interno delle capacità lavorative, per cui si separano proprio quelle idonee al lavoro di produzione e quelle idonee al lavoro di riproduzione. Per cui nell'uomo si reprime tutto quello che non è che è destinato ad essere femminile e nella donna si fa altrettanto, si reprime tutto quello che invece è destinato a essere maschile. Infatti lei scrive, vi leggo un pezzo perché è molto più chiaro, dice: la costruzione dell'uomo e della donna come opposte polarità ha diverse funzioni: creare una personalità totalmente femminile e una totalmente maschile è la condizione per depurare la capacità lavorativa da ogni caratteristica che, ad essa non funzionale. Inoltre, una volta differenziati, uomo e donna potranno essere riuniti senza eccessivi rischi nella famiglia e costretti a lavorare insieme per la propria riproduzione. Porre l'uomo e la donna come personalità dimezzate sarà infatti un modo efficace per obbligarli ad affrontare la vita insieme, perché la loro complementarità si tradurrà in necessità di cooperazione, in condizioni di profonda interdipendenza nell'ambito della famiglia. Quindi la costruzione dei generi è una costruzione congenita nel modello sociale capitalista e non è un fatto naturale. Fanno passare per fatto naturale che un nero deve fare un lavoro di merda, fanno passare per tanti fatti naturali e culturali, eccetera, cose che non sono così. Questo agli albori del capitalismo. Oggi le cose sono modificate, perché si sono modificate negli ultimi 40 anni parecchie cose, ed è importante studiare, così come è stato fatto da voi rispetto a tutte le modifiche del lavoro, proprio la violenta riorganizzazione del lavoro delle donne, perché comprende di capire anche l'attualità neoliberista dell'oggi. In cui il passaggio riproduttivo è fondamentale, anche se è sempre stato rimosso sia dall'economia politica moderna e anche dalla critica marxiana, perché sul lavoro riproduttivo non si è speso proprio niente, però invece è stato abitato da forze di donne che continuamente garantiscono condizioni affettive, materiali di qualsiasi comunità. Quindi le donne di fatto hanno sempre svolto questo, e la crisi che oggi viviamo non si riporta soltanto sulle donne, ma la crisi che oggi le donne vivono nel loro lavoro riproduttivo si riporta in tutta quanta la società. Se guardiamo le trasformazioni da quando, degli ultimi 40 anni, vediamo che oggi molte donne hanno assunto degli atteggiamenti completamente maschili, prendendo proprio un'organizzazione del lavoro maschile, facendo lavori eccetera. Però accanto a questo dobbiamo anche tener conto per esempio molte donne di altri paesi, per esempio le donne dei paesi dell'est in particolare, hanno perso il loro lavoro e si sono invece sono diventate le badanti, le domestiche, le lavoratrici del sesso, della pornografia, della prostituzione. E quindi c'è stata una riorganizzazione totale del lavoro domestico su base salariata, cioè nel senso che adesso una parte del lavoro domestico è pagato ed è trasferito completamente alle donne straniere. Oppure anche nei servizi che sono stati privatizzati e che svolgono anche una serie di attività che prima si svolgevano all'interno della cosa. E quindi una notevole quota del lavoro domestico che una volta veniva svolta dalle donne, oggi viene svolta anche è accollato ad altre donne, anche qui senza esagerare, perché la famiglia rimane sempre il fulcro principale del lavoro gratuito e del lavoro di riproduzione, e quindi le donne sono quelle che lo svolgono di più. Però si è venuta a creare una situazione per cui la divisione sessuale del lavoro sempre più coincide con la divisione internazionale del lavoro, e questo significa che sul terreno del lavoro riproduttivo si sono sviluppate nuove divisioni, le divisioni per esempio tra donne occidentali e donne non occidentali, che ricalcano le stesse divisioni tra uomo e donna che c'erano precedentemente. Quindi, come questo lo voglio dire anche per sottolineare che non è possibile pensare di condurre una lotta sul terreno del lavoro riproduttivo soltanto partendo da un punto di vista di genere, credo che bisogna partire anche da altri punti di vista. Nello stesso tempo la fuga delle donne dal mondo del lavoro domestico non pagato, perché le donne hanno voluto entrare nel mondo del lavoro, l'allargarsi anche delle quote riproduttive pagate, questi dei servizi privatizzati, anche se sono poi pagati molto male, la precarizzazione del salario maschile, incidono moltissimo sul cambiamento del rapporto tra uomo e donna. C'è stata sì una grossa crescita dell'autonomia femminile, dell'autonomia delle donne, ma c'è stato anche un aumento della violenza maschile, un aumento della violenza maschile proprio in risposta a questa maggiore autonomia delle donne, alla riduzione dei servizi prestati all'interno della famiglia e alla crisi di un salario maschile che si è sempre più precarizzato, e la risposta spesso è molto violenza nei confronti delle donne. Quindi vediamo che questa modifica del lavoro di produzione porta proprio nuove diverse forme di lavoro, dal doppio di lavoro delle donne all'ampliarsi del lavoro riproduttivo commercializzato con il trasferimento delle donne sul lavoro delle immigrate. Oggi però quello che ci differenzia dagli anni 70 è che siamo in un momento di crisi sul terreno della produzione, della riproduzione molto forte. Crisi perché che vivono le donne che fanno un lavoro non pagato a casa e mal pagato fuori, e a volte con orari impossibili e non riescono più a conciliare per nulla la loro vita, per le contraddizioni che dicevo prima, che si scaricano su altre donne delle contraddizioni. E poi anche a livello proletario sulla scomparsa e lo smantellamento di moltissimo lavoro di riproduzione che prima era svolto in famiglia e che oggi non c'è più, non si fa più, non c'è più. A tutto questo sono stati anche ridotti quei pochi servizi che esistevano precedentemente, e per cui la situazione diventa particolarmente drammatica. Perché questo è un lavoro in una società che si impoverisce sempre di più, non soltanto a livello economico ma proprio anche a livello affettivo, a livello relazionale, proprio per la mancanza di questi tipi di lavoro riproduttivo. E credo che la situazione diventa ancora più drammatica se si guarda ai bambini, agli anziani, ai malati, a tutte le persone che non sono autosufficienti e che vivono una situazione particolarmente pesante. Quindi questa mancanza di lavoro riproduttivo si riflette sulla salute, sulla crescita personale, sulla disgregazione e proprio sui rapporti affettivi. Oggi sembra che c'è una società dove non c'è più spazio per l'affettività. E io credo che questa non è una cosa che non si può affrontare, perché poi la rivediamo anche nella mancanza di percorsi di lotta o nell'individualismo becero e in cui ci si è ristrutti. Quindi, quello che voglio dire è che il capitalismo ha prodotto una povertà che va oltre la povertà materiale, si è perso un rapporto con la natura, c'è stato proprio l'incapacità di comprendere la ricchezza delle relazioni che porta solidarietà e porta comunità. E nell'aver perso sì, anche la capacità di sentirsi qualcosa di un po' più grande che il singolo individuo. Quindi credo che sia fondamentale riproporsi non soltanto in difesa di qualcosa, ma un lavoro di politicizzazione, di costruzione di motivazioni, di obiettivi, proprio per cambiare il nostro immaginario dell'esistente, perché altrimenti io credo che non si riesce ad andare veramente da nessuna parte. In questo quadro desolante, però, non vorrei dare un'idea di pessimismo acuto, ma penso che sia estremamente importante rileggere la nostra storia proprio a partire dai movimenti avvenuti e rileggerla in continuamente per modificare anche il nostro esserci, tenendo conto del nostro passato. Noi come compagne femministe, per esempio, ci stiamo interrogate molto, ci stiamo interrogando sulle cause che hanno portato gran parte delle donne oggi a posizionamenti super vittimisti e non di reazione a quello che succede, e anche ad aver perso completamente quella radicalità che il movimento delle donne esprimeva negli anni 70 per mettere lo smantellamento di pezzi di conquiste che si erano ottenute. E quindi penso che sia importante inventarsi altre forme ed altre maniere, e io credo che la riproduzione sia proprio un terreno fondamentale, perché proprio per esempio degli esempi che ci vengono anche dall'Europa, magari non nelle forme antagoniste che vorremmo, ma con alcuni tentativi e alcune sperimentazioni, moltissimo dai paesi invece non occidentali, dalle lotte delle donne indiane, dalle lotte delle donne africane, eccetera, in cui si cercano di creare delle zone liberi, capaci di una maggiore autonomia dei soggetti dal mercato e dal capitale, proprio partendo da un socializzare e provare a partire dai propri bisogni di riproduzione di condividerlo con altre e di sottrarsi alle leggi del mercato. Ecco, io credo che questo sia un lavoro e la riflessione che noi stiamo cercando di fare con difficoltà e che vorremmo portare avanti. L'avvocato.